Sabato 13 aprile 2024 inizia ora Nerdpoint qui su Radio BlaBla Network. Buongiorno a tutti, io sono Matteo, ci sono io qui con voi, ma non sono da solo perché ritorna a trovarci Fabiana. Ciao.
Sono tornata. Ciao Matteo, ciao a tutti, benvenuti direi. Tra l'altro con questo tappetino di questa inizio puntata è veramente molto carino. Inizia già la parte della suspense, cosa riserveremo ai nostri radioascoltatori, no?
Tanti argomenti anche oggi, poi grazie che hai ricordato la sigla presa direttamente da Doctor Who, che è uno degli argomenti che ogni tanto compare all'interno di Nerdpoint. Non oggi, no. Niente Doctor Who, ci saranno tanti altri, è stata la settimana con il finale di LOL, sono arrivate tante notizie, c'è stato il trailer di Joker che ha fatto parlare di sé dopo che in tanti sono andati a vederlo, quindi saranno tanti gli argomenti. Come sempre noi due chiacchieriamo tra di noi, ma anche voi da casa potete intervenire.
Senza alcun dubbio, quindi ricordiamo le coordinate per non farli perdere: 339-8420-154. Tutti i vostri messaggini, chiacchieriamo come diceva Matteo, sicuramente insieme a voi.
E come sempre vi ricordo di seguire Radio BlaBla Network anche sui social, Instagram, Facebook e TikTok. E poi vi ricordo di andare a cercare anche Nerdpoint su Instagram e su Threads, ci trovate su entrambe le piattaforme di Meta, per chiacchierare, continuare la chiacchierata anche fuori da quella che è la diretta o l'ascolto del podcast. Possiamo continuare a chiacchierare lì senza alcun problema e soprattutto aspettiamo anche i vostri suggerimenti, perché capita, no? Uno segue un prodotto, vuole parlarne con qualcuno, ce lo manda e ne parliamo anche noi.
Eh sì, diventa lo spunto poi anche della puntata successiva.
Sì, che
no?
Poi è un lavorone, perché bisogna mettersi a guardare tutto quello che arriva, anche serie di 20 stagioni.
Assolutamente.
E con Gigi D'Agostino siamo partiti con la sua nuova canzone Shadows of the Night. Siamo partiti con Nerdpoint e si può entrare subito nel primo argomento di oggi, che è la quarta stagione di LOL. L'avevamo promesso sabato scorso che avremmo fatto anche le nostre pagelle, perché quando ci sono questi programmi ci sono, è vero, i quotidiani, i siti online, tutti con le loro pagelle, allora perché noi no?
Eh sì, ci tocca anche a noi, a maggior ragione poi i nostri radioascoltatori l'aspettano questa pagella.
Anche perché ho letto da più parti che sono state molte le bocciature, hanno definito flop questa quarta stagione. Io voglio andare un po' anche controcorrente, no? E dire che rispetto alla terza stagione era meglio, quindi è stato meglio della terza.
Sono d'accordo con te. Beh, forse è stato identificato un po' come flop perché, sai, non sono venuti fuori quei classici sketch che poi... vanno virali, vanno virali sul web, quindi non ha colpito nel segno, credo, solo sotto questo punto di vista, perché poi, come dici tu, sicuramente è stato migliore della precedente.
La precedente era stata veramente sottotono, diciamo così, per non dire altro, e invece questa qui, devo essere sincero, a me ha fatto anche ridere, e parecchio in alcuni momenti, grazie ovviamente al cast, ad alcuni membri del cast, e infatti per questo si dice facciamo le pagelle, perché c'è chi è stato molto bravo e chi è stato invece, poteva anche stare a casa, ecco.
Beh,
diciamo così,
sì, perché... diciamo che alcuni c'erano o non c'erano, un po' la stessa cosa.
Esatto, un po' la stessa cosa, ma tutti gli anni è così, chi più chi meno, c'è chi si riesce a mostrare appieno e a far vedere le sue qualità.
Esatto.
Ad esempio, a me è piaciuto tantissimo Rocco Tanica.
Infatti ti direi che avrebbe preso anche un bel 9 in pagella, eh?
Eh sì, anch'io sono sul 9, 9 e mezzo. Ha un tipo di comicità che magari non piace a tutti, e quindi magari qualcuno non è riuscito a ridere quanto ho riso io, perché non apprezza la sua comicità, fatta molto di elementi senza senso.
Sì, vedi già lui che entra con quei vestiti al contrario, non lo so, sì, sicuramente è un po' da capire, però credo che insomma, se vedi, abbiamo dato tra il 9 e il 9 e mezzo in pagella, evidentemente è arrivato.
Poi Marilyn Manson forse è stato il personaggio che più ha catturato subito l'attenzione. Molto brava anche Lucia Ocone con i suoi classici personaggi, anche lei mi è piaciuta molto.
Lei prende un 10, ti posso dire.
Per me anche lei sul 9, non riesco a metterla sopra Rocco Tanica, ma proprio perché io sono particolarmente fan di Rocco Tanica, però anche lei mi ha fatto molto ridere.
Eh sì, con il fattore della TikToker napoletana, lei sicuramente è andata anche dritta sul segno.
Quello è stato un grandissimo pezzo, a ripensarci mi viene da ridere. Sono stati due sicuramente più bravi, insieme a un altro che tra poco vi diciamo.
Esatto.
Allora, continuiamo con i voti al cast di LOL quarta stagione, e permettimi di parlare subito di Edoardo Ferrario, che è arrivato fino alla finale, quindi al duello finale con Giorgio Panariello, e devo dire che è stato forse il partecipante più attivo in tutte e 6 le ore.
Esatto, è vero.
è stato molto bravo. Secondo me lui non arriva al 9 perché magari non è riuscito a fare, a strappare quella risata da farti arrivare le lacrime, ma 8 e mezzo comunque
bravissimo,
ci arriva.
Bravissimo, hai azzeccato, si becca un fantastico 8 e mezzo, e veramente per i colleghi è stato proprio difficilissimo resistere a quelle che sono state le sue battute, quindi è stata un'impresa ardua.
Sì, come raccontavamo anche sabato scorso, lui andava anche in appoggio agli altri comici quando provavano a fare uno sketch, magari erano in difficoltà, arrivava lui, dava una mano e portava
era sempre
una
in mezzo, possiamo
pubblico.
Dirlo
sempre in mezzo, è stato bravissimo, perché poi quando uno è così partecipe rischia di ridere.
Eh sì, perché esattamente, se sempre stai lì a fare la battutina, qualcosa, cioè stuzzichi sempre tutti quanti, quindi per forza finisci per andare a parare un po' lì. Quindi sì, lui si becca un fantastico 8 e mezzo nelle vesti del padre di una trapper e la conduzione del telegiornale.
La conduzione del telegiornale è piaciuta tantissimo, il padre della trapper è piaciuto nonostante fosse una cosa improvvisata, no?
Sì.
Per andare in soccorso di Aurora Leone.
Esatto.
Che infatti poi lo diremo che a me non è piaciuta per niente, non so te. Io la metto gravemente insufficiente, 4, 3,
sì.
quello che possiamo dare, diamo. Ma...
forse ci aspettavamo un po' di più magari da lei. No.
Arrivando da un gruppo che comunque ha avuto un enorme successo, essendo comunque uno dei componenti del gruppo più riconoscibili, più conosciuti, ci aspettavamo di ridere,
ecco.
E invece non ha fatto ridere.
No, anche lei, infatti, come dicevamo prima, forse è stata quella presenza un po' ghost, oserei dire.
Un po' evanescente,
no?
Sì. Lei, così come anche il componente che arrivava da LOL Talent Show, che infatti ha portato i suoi personaggi,
sì.
Ma effettivamente volevano premiare, mettere qualcuno di non conosciuto, questa cosa non ha funzionato,
sì.
E per l'anno prossimo, se andranno avanti con LOL, dovrebbero ripensarci un attimino, ecco.
D'accordissimo con te, questa cosa della novità secondo me non ha destato molto scalpore, anzi forse ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, probabilmente, non lo so.
Anche perché non aveva un personaggio conosciuto al grande pubblico,
esatto.
Ma poi anche lì all'interno non è riuscito a far ridere né i concorrenti né noi che da casa stavamo assistendo al prodotto, che ha vinto poi Giorgio Panariello. Ne parliamo
tra poco
di Giorgio, perché
sì,
anche lui si merita un voto,
merita,
come tutti gli altri.
Sì.
Nuova canzone per Neffa insieme a Fabri Fibra, il titolo Foglie Morte, ascoltata qui su Radio BlaBla Network all'interno di Inner Point. Vi stiamo dando i voti al cast della quarta stagione di LOL. Siamo arrivati a quello che è stato il vincitore, lo possiamo dire perché tanto
sì.
Sui social lo hanno detto quasi subito.
L'hanno spoilerato al secondo.
Poi sì, tutti i quotidiani subito, appena sono usciti gli ultimi episodi, sono partiti con gli articoli dove mettevano per l'appunto che Giorgio Panariello risultava il vincitore.
Sì.
Tra l'altro lui ha fatto ridere tanti concorrenti, è stato forse quello che ha conquistato più eliminazioni.
Sì,
e infatti poi anche nel duello finale il povero Edoardo Ferrario ha retto pochissimo.
Sì, non ce l'ha fatta più, poverino.
Non ce l'ha fatta più, è stata bellissima la scena di vedere lui che si tratteneva.
Sì.
Ma Giorgio Panariello continuava a fare il suo sketch e quindi prima o poi non ce la fai più, scoppia a ridere. È stato molto intelligente Panariello nel tenersi questo numero per la finale, per il finale.
Sì, per il gran finale direi.
È stata
sì.
Strategia vincente, perché bisogna arrivare a LOL con una strategia. Ce l'aveva anche a Batantuono, non ha funzionato per niente perché è stato il primo eliminato.
È uscito il primo, sì, infatti anche lui hanno dato tra il 5,5 e il 6.
No,
perché...
beh, poi dopo ci arriviamo perché comunque ha fatto tanto ridere però.
Sì, quello sì. Però allora ti posso dire che tra l'altro il vincitore ha detto che ha temuto tantissimo Edoardo Ferrario, visto che appunto sono arrivati lì alla finale testa a testa. Dice: lo conosco da poco, è un amico, ama la musica e parla poco. Quindi vedi, ce l'ha anche inquadrato
in 10 parole.
Esatto, sicuramente sì.
Panariello
sì.
Che secondo me rimane sul 7,5 comunque, 7,5-8, ha portato
sì.
I suoi classici personaggi, non c'è stato quasi nulla di innovativo, di nuovo, ma è anche forse logico che sia così in un contesto come quello di LOL. Personaggi che hanno funzionato perché molti sono stati eliminati proprio grazie a Giorgio Panariello e ai suoi sketch.
Esatto, sì, diciamo che alla fine, come avevamo anche già preannunciato, non è stato proprio il concorrente più divertente, il vincitore, però è stato quello che è riuscito a mantenere sempre chiusa la bocca per evitare la risata.
Sì, è quello che si controlla di più, però comunque ha fatto anche ridere, quindi...
Ma che poi è lo scopo del gioco.
Lo scopo del gioco è non ridere e far ridere i concorrenti, che è quello che ha fatto Giorgio Panariello. Se poi noi da casa ridiamo più per qualcun altro, pazienza,
esatto.
Ma non è quello il vincitore. Dicevamo di Diego Abatantuono poi, che è stato
sì.
Il primo eliminato. Secondo me comunque lui le prime quattro puntate era da 8, ha continuato a far ridere anche da eliminato,
poi è sceso un po'
perché era fuori dai giochi,
sì,
però
esatto.
Quando doveva dire qualcosa la diceva, e lo diceva in modo divertente,
sì,
anche
sì,
magari
sì,
erano delle critiche velate ai concorrenti
ma
o ai conduttori. Concludiamo i voti alla cast di LOL. Ci mancavano tre concorrenti ancora, più i conduttori. Non è che i conduttori la scampano perché erano lì in saletta,
infatti,
a divertirsi.
Ci sono anche loro, da provinare. Ci sono anche loro.
Mettevano la musica, interrompevano la barzelletta di Panariello, che credo che non sia riuscito a finire. Non sapremo mai come finirà questa maledetta barzelletta. Comunque, dobbiamo dire ancora di Maurizio Lastrico, che secondo me è sul 6,5.
Sì, tra il 6,5 e il 7, mi dicono.
Sì, perché comunque lui è abituato a fare sketch in stile stand-up comedy o comunque di diverso tipo, che funzionano meno all'interno di LOL.
Sì, diciamo che...
Però comunque ha fatto ridere, il suo l'ha fatto.
Sì, bravo, ha fatto ridere, il suo l'ha fatto, ed era quello che tampinava un po' più Fedez, no? Puntando sul fattore del successo, il non successo, quindi diciamo che l'ha stuzzicato tantissimo.
All'inizio, quando doveva stuzzicare Fedez, che ricordiamo è stato l'11° concorrente in gara.
Bravo.
A sorpresa per lui. Poi invece abbiamo Claudio Santamaria, che non è un comico e si è visto, è un bravissimo attore, ha fatto il bravissimo attore, io gli darei un 6.
Bravo, hai beccato il numero esatto, lui si becca un 6, è partito bene, si è perso un pochino in corso d'opera e ha debuttato nei panni di Madonna di Guadalupe, quindi...
Cioè, hanno provato a renderlo più divertente possibile, non è un comico e si è visto, però non aveva senso secondo me mettere un attore e non un comico.
Bravo,
sì, e poi invece abbiamo Angela Finocchiaro, dalla quale ci aspettavamo molto e abbiamo avuto molto poco, quindi secondo me è un 5.
Bravo.
Bisogna darglielo, purtroppo, ma è un 5 proprio perché diciamo, ma come, ci hai sempre fatto ridere tantissimo, arriva LOL e manchi clamorosamente.
E il 5, sai quando dici di incoraggiamento, no, potevi fare meglio, sì.
Doveva fare di meglio, visto anche che lei è un personaggio molto importante della comicità italiana.
Sì.
Siamo abbiamo detto tutto, giusto, Fabiana?
Sì.
Abbiamo detto tutti.
Abbiamo
detto tutto, cast.
Del cast abbiamo detto tutto.
Abbiamo
poi
i conduttori.
Infatti.
Allora, abbiamo Fedez, che secondo me era meno attivo delle passate edizioni. L'hanno provato a mettere in campo col gioco. Secondo me Fedez è da 5.
Sì, anche se trovo un po' di pareri discordanti, perché c'è addirittura chi gli ha dato 7 per l'estrema capacità di mantenere la bocca chiusa proprio... solo per quello, probabilmente il 7, cioè tenere nervi saldi e bocca chiusa senza far uscire una minima risata.
Frank Matano, che è lì solo per fare l'effetto risata finta, quando con la sua risata che funziona sempre per far ridere la gente a casa, ma per il resto è insignificante. Quindi anche lui darei un 5. E invece Lillo è stato bravissimo, gli darei anche 9, perché quando entrava in campo faceva sempre disastri, creava scompiglio, ha fatto ridere tanti concorrenti. Lui funziona perfettamente con questo ruolo di disturbatore e risolutore dei momenti di pausa, di difficoltà.
Bravo, bravo.
Le 10.30 qui su Radio BlaBla Network, sempre in diretta con NerdPoint. Ci sono io, Matteo, c'è Fabiana che è tornata a trovarci.
Con molto piacere, con molto
piacere. Ogni tanto la facciamo tornare, nonostante, l'abbiamo detto l'altra volta, lo ripetiamo anche questa, lei chiude il venerdì torna a riaprire il sabato mattina, ma tanto... sei ospite della radio, no?
Sì, esatto, cioè io praticamente chiudo il venerdì, rimango qui a dormire, faccio colazione al bar, rientro e trovo Matteo che mi dice: ciao, sei pronta per NerdPoint? Quindi siamo a posto. Ma io lo dico sempre, si torna sempre dove si è stati bene.
Oh, grazie. Perché qua si sta bene, sì, infatti chi ci schioda più,
Ma chi se ne va?
339-8420-154 il numero per chiacchierare con noi, anche di altri argomenti potete darci i vostri voti di LOL 4.
Suggerimenti,
tutto quello che volete. So che sono arrivati dei messaggi.
Sì, allora ci scrivono: sì, ma dov'è il quiz?
Allora, noi non censuriamo nessun messaggio, soprattutto quando va contro Ricky. E questo messaggio va contro Ricky, che aveva detto che l'avrebbe fatto. In realtà io so, cari ascoltatori, che è pronto. Il quiz è pronto, bisogna solamente trovare il momento ideale per pubblicarlo. Speriamo di non fare la fine del sesto libro del Trono di Spade, che è pronto da 15 anni e non è mai uscito, forse perché non era pronto quello.
Senti,
il quiz però è pronto.
Però facciamo una cosa, ricordiamo cos'è la storia del quiz, perché io ad esempio non la conosco.
No, è molto semplice, su Instagram creiamo un quiz con una decina di domande dove i nostri ascoltatori possono rispondere, poi noi possiamo vedere come rispondono gli ascoltatori e prendere quello che è stato più bravo e magari fargli una sorpresa, un regalo, scegliere un argomento per NerdPoint, venire qui in diretta con noi a chiacchierare con noi.
Perché aspettano il quiz.
È per questo che lo aspettano, anche perché poi succede che magari vince chi poi si vergogna a venire qui ai microfoni e quindi magari scegliere un argomento e la cosa si risolve così.
Ma non vi preoccupate, i microfoni di Radio BlaBla Network vi ospitano, vi fanno sorridere, vi fanno, se vi mettono a loro agio, non c'è alcun problema.
E poi comunque non vi preoccupate perché non siete da soli, ci siamo noi qua.
Non vi abbandoniamo. Però non c'è solo la richiesta del quiz al 339-8420154. C'è chi ieri sera ha visto su Netflix, perché appunto l'hanno inserito, se non erro, la fine di marzo, 31 di marzo, il film della Cortellesi C'è ancora domani, e dice davvero davvero bello. Quindi forse uno spunto ci sta suggerendo forse qualcosa.
No, ma tra l'altro sembra fatto apposta, perché tu ce ne avevi riparlato quando eri venuta la prima volta a Nerpoint. Torna Fabiana e ci dicono che hanno visto questo film e sono d'accordo con quello che ci avevi detto tu l'altra volta.
Sì, è veramente un bel film, quindi sono d'accordo con il nostro radioascoltatore. Ne abbiamo parlato, come diceva appunto Matteo, nella puntata dell'8 marzo, proprio perché era stato ripreso il film al cinema. Molto molto carino, devo dire.
D'Argent Amico con la sua Onda Alta qui su Radio BlaBla Network all'interno di Nerpoint. Direi che dopo aver dato i voti alla quarta stagione di LOL, proviamo a lanciarci verso il futuro, se mai ci sarà una quinta stagione. Chi vorremmo noi nel cast? E io farei partire la nostra ospite Fabiana, se hai già qualche idea, o se no ti do io qualche spunto.
Vai, vai, dammi qualche spunto, vediamo.
Allora, a me piacerebbe tantissimo vedere in futuro, in un programma come LOL, Ale France. Perché loro in passato avevano fatto proprio un programma basato sull'improvvisazione. Okay. E LOL alla fine, cioè, è vero che ci sono degli autori, preparano gli sketch prima, però c'è anche molta improvvisazione. E secondo me loro due potrebbero funzionare molto molto bene, proprio per il fattore far ridere. Poi magari non vincono perché ridono anche loro, però intanto ci fanno ridere.
Sì sì, beh, questo è un bellissimo suggerimento secondo me. Sono assolutamente d'accordo con te. Sì, forse per un attimo immagino che veramente alla prima vanno fuori, perché questi si sbellicano dalle risate.
Sì, perché loro si divertivano tanto quando facevano buona la prima. Lì si divertivano parecchio. Tra l'altro, poi adesso sto prendendo lo spunto anche invece per altri suggerimenti da quello che ha fatto mercoledì sera alla Jalappa, al Jalappa Show, che è ripartito. Sì. È ripartito alla grande con molti comici che già sono passati da LOL, ma prima erano passati da loro. Quindi c'è questo scambio tra programmi comici. C'è una new entry al Jalappa Show, che tra l'altro è una persona molto molto conosciuta e famosa, Max Giusti, che ha portato dei personaggi molto divertenti. Secondo me anche Max Giusti farebbe la sua bella figura in un contesto come quello di LOL.
Sì, anche lui sicuramente, lui è un bel personaggio, è tosto, eh? Lui è tosto, lì dentro, sì, glielo vedo bene, hai azzeccato anche qui. E la sua personalità è molto presente secondo me lì dentro, e sì, poveri concorrenti anche.
Poveri
lì.
Concorrenti. Forse ci è arrivato anche un suggerimento da casa su chi vorrebbero a LOL.
Allora sì, ci è arrivato anche il suggerimento da casa, dove ci dicono: io voglio vedere i bulgari.
I bulgari sarebbero i personaggi fatti da Aldo Giovanni e Giacomo, sì, a mai dire gol ai suoi tempi. Bisogna vedere loro tre, se messi assieme potrebbero essere molto molto forti. Bisogna vedere se hanno il tempo di andare tutti e tre assieme a LOL, o se invece verrebbero spezzettati, e lì forse andrebbero a perdere un pochino anche la loro comicità.
Sì, sono d'accordo, però forse too much, tutti e tre.
Tutti e tre, sì, poi farebbero blocco, sì, sarebbe complicato. Abbiamo visto anche in questi anni che già solo i due venivano staccati.
Bravo, non, no, anche io li staccherei.
A parte Luca e Paolo, che erano nella stessa edizione.
Io li
a parte
adoro, loro.
Bravissimi. Le 10:45 minuti, sempre in diretta con Nerpoint. Cambiamo adesso argomento, perché è stata la settimana del CinemaCon, questa convention che si è tenuta negli Stati Uniti d'America, dove tante case cinematografiche hanno presentato i prodotti che usciranno nei prossimi mesi o anche nei prossimi anni per alcuni, per alcuni casi. E tra tutti i prodotti più attesi c'era sicuramente il secondo capitolo di Joker, un film che qualche anno fa aveva fatto parlare parecchio di sé. Ci si era allontanati molto da quello che era il mondo dei fumetti per fare questo personaggio. Era un film che trattava una tematica molto importante, quella della salute mentale. Lo affrontava in un modo anche molto serio, con un film che infatti aveva conquistato il grande pubblico, non solo gli amanti dei fumetti. Anzi, gli amanti dei fumetti poi dal loro punto di vista avevano ragione a dire: ma quello non è Joker, è un altro personaggio.
Sì, cambia. Però un po' tra l'uno e l'altro, quello
aveva fatto da traino per portare la gente al cinema. Tra un sei mesi circa, perché a ottobre uscirà quindi Joker Folie à deux, Follia 2, se non sbaglio a tradurre.
Sì, sì, è esattamente quello che dici tu, Follia 2, ma tra l'altro rappresenta qualcosa di cui abbiamo già parlato poco fa, cioè proprio il disturbo.
È un disturbo. È un disturbo, esatto, anche questo, legato a due persone.
A due persone, abbiamo già spoilerato.
Sì, che iniziano, una di queste due persone inizia a comportarsi come l'altra.
Esatto, sì.
Quindi
viene trascinata.
Viene condizionata, trascinata dall'altra personalità molto molto più forte. Perché Joker non sarà da solo, ma come nei fumetti arriva la sua compagna Harley Quinn.
Che bello, non vedevo l'ora di vederla, mi credi, ci ho sperato fino alla fine. Lady Gaga.
Lady Gaga, hanno fatto, secondo me, una scelta molto molto importante come cast, andando a prendere Lady Gaga, che l'abbiamo già vista al cinema, tra l'altro in musical.
Sì.
E infatti proprio la presenza di Lady Gaga e anche alcune immagini del trailer, del quale tra poco vi parliamo, mostrano lei che canta, perché se tu prendi Lady Gaga e non la fai cantare, è come avere Maradona e non farlo palleggiare.
Esatto, cioè era come minimo scontato, cioè che tutta la parte della colonna sonora, quasi musical possiamo dirlo, quasi musical alla Moulin Rouge oserei dire, la sua voce ci sta, ci deve essere, ci deve stare per forza.
E quindi sarà sicuramente un qualcosa di diverso, di nuovo rispetto al primo capitolo di Joker. Mm-hmm. Dovremo poi capire quanto spazio avrà il lato musical in questo film. Secondo me parecchio, ma
credo
non
di aver capito tanto, proprio perché è spostata più verso la parte del musical, come ti dicevo io, con almeno 12 pezzi famosi.
Cantati da Lady Gaga,
molto famosi,
con Joaquin Phoenix che farà il protagonista accanto, ma non credo che si metterà a cantare anche lui.
No, non penso.
Continuiamo a chiacchierare insieme di Joker Folly a 2, in uscita nel mese di ottobre. È uscito il primo trailer in settimana in occasione del CinemaCon, uscirà poi più avanti un secondo trailer, ma comunque devo dire che il primo si è fatto guardare parecchio.
Sì,
ha superato le visualizzazioni del trailer di Barbie, per fare un esempio, visto che ho trovato questo paragone in rete.
Non lo so, io forse sono stata l'unica che il film di Barbie non l'ha visto, posso dirlo, cioè l'unica che non mi ha neanche trascinata l'idea di dire andiamo al cinema a vederlo. Ho detto no, per favore, lasciatemi con l'idea che le Barbie e l'universo rosa, tutto pink delle Barbie, rimanga quello di quando ero piccolina.
Sì,
no?
Tra l'altro poi il film di Barbie, se non sbaglio, ancora non è visibile nei servizi di streaming, se non con il noleggio.
Bravissimo.
E quindi questo sta rendendo anche magari complicata la visione a chi non era andato al cinema.
Però c'è chi l'ha noleggiato.
C'è
e
chi
ha
l'ha
detto,
noleggiato.
Se tornassi indietro non lo leggerei.
Ecco, risparmierei quei 2-3 euro, adesso non so quanto
esatto,
venga fatto pagare
per noleggiare qualcos'altro, però vabbè, insomma, torniamo al nostro...
Torniamo a Joker,
sì.
Ci sarà quindi Harley Quinn. Tempo fa avremmo avuto magari bisogno di spiegare, raccontare il personaggio di Harley Quinn, perché magari fino a qualche anno fa era poco conosciuto. Da quando invece è stato portato sul grande schermo da Margot Robbie, in occasione dei due film di Suicide Squad, il primo malissimo, il primo benissimo, è un personaggio più conosciuto. È la fidanzata, chiamiamola così, di Joker. In realtà è in origine la dottoressa, la psichiatra che è in cura,
esatto,
Joker,
esatto.
E proprio curandolo impazzisce anche lei e diventa la sua ragazza.
Eh sì, perché adesso è proprio quello che riusciamo ad interpretare dai pochi minuti del trailer, è che lui non sarà più solo.
E infatti questa cosa ci picchiano parecchio, buttano parecchio l'occhio, l'attenzione su questo punto. Lui nel primo film era totalmente solo e questa solitudine lo portava poi a fare determinate azioni. Nel secondo film non sarà più da solo, ma ormai è troppo tardi per la sua salvezza, mi viene da dire, perché ormai lui è Joker.
Eh sì, ormai lui è Joker e non lo so, cioè secondo me veramente diventeranno due personaggi dove, oddio, cos'è che cosa dobbiamo prendere dall'uno e dall'altro, perché ci sarà una mescolanza di caratteristiche varie in questa manipolazione mentale, oserei dire. Quindi...
E ci sarà una Gotham parecchio violenta, anche grazie al Joker, si vede nel trailer. Si vedono nel trailer tante persone che si vestono come Joker, provano a emularlo. Bisogna vedere poi quali saranno i rapporti tra Joker e queste persone. Magari saranno dei sottoposti, magari ci sarà qualcun altro con cui si scontrerà. Comunque, questo è quello che abbiamo visto finora nel trailer. Finiamo di chiacchierare insieme di Joker Folly 2 per parlare intanto del fatto che dopo il primo film non si sapeva se sarebbe mai arrivato un secondo capitolo. Non era in previsione, ma poi il film ha incassato talmente tanto che hanno detto a Todd Phillips, il regista, no dai, facciamo il secondo film che conviene.
Per forza, direi.
Tra l'altro hanno amato questo personaggio, quello di Arthur, portato sul grande schermo da Joaquin Phoenix, che è il personaggio che poi diventa questo Joker, questa versione particolare di Joker. E giustamente, dovendo fare un secondo film, avevano due strade: o andare a ripescare Batman, ma visto come era nato il primo film non aveva alcun senso mettere Batman, perché Batman dovrebbe precedere Joker, non arrivare dopo.
Infatti.
E quindi ha detto vabbè dai, abbiamo già mostrato la dottoressa che inizia a chiacchierare con Joker, tiriamo fuori il personaggio di Harley Quinn. E hanno fatto bene.
Perché non lo so, ma secondo me potrebbe essere anche il personaggio dominante. Cioè, non vorrei che gli rubasse pure la scena.
E la fai cantare, si sa già come va a finire. Sarà un filmone perché c'è lei che canta.
Bravo.
E bisogna vedere poi il discorso Oscar. Perché Joker,
allora,
è un film che viene poi candidato.
Bravissimo. Tra l'altro, il predecessore di Follia 2 ha ottenuto, ricordiamolo, un successo straordinario. Ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. Ha incassato oltre $1 miliardi a livello globale, 11 nomination agli Oscar e 2 riconoscimenti agli Academy per il miglior attore e migliore colonna sonora. Cioè, quindi... non è che stiamo
quindi
parlando
sì,
di niente.
Sì, verrà candidato e sicuramente sulla colonna sonora con Lady Gaga che canta andrà fortissimo. Vedremo poi anche il film, la storia che racconta, le tematiche che inserisce per magari anche la candidatura a miglior film.
Sì, ma perché no? Secondo me da un punto di vista musicale sicuramente. Tra l'altro spulciavo poco fa che dovrebbe contenere 15 reinterpretazioni di canzoni molto famose e quella che è venuta fuori dal trailer è That's Entertainment, che è dal musical dal 1953, spettacolo di varietà, e probabilmente ci sarà anche qualcosa di totalmente nuovo, non solo reinterpretazioni.
Sì, vogliamo anche qualche inedito di Lady Gaga, qualcosa con il suo stile, sì, la vogliamo che ci faccia divertire, non solo farci riflettere durante il film. Ovviamente ci saranno poi tematiche impegnative,
vari spunti,
e vedremo poi dove arriverà questo film, film che ricordiamolo sarà slegato invece da tutti gli altri film di Warner Bros. Della DC, che usciranno poi successivamente a partire da Superman.
Vero.
E poi ci saranno magari altri Joker, altri Harley Quinn, ma non quelli di questo film.
Esattamente.
Che confusione, verrebbe da dire.
Mamma mia, sì, veramente. Tanta confusione, ma non quella di Radio Blabla Network. Rimanete sintonizzati qui perché Nerd Point continua.
Ava Max, Mai Oh Mai, la sua canzone nuova ascoltata qui su Radio Blabla Network all'interno di Nerd Point, 11:07 minuti, sempre in diretta con me, Matteo, c'è anche Fabiana oggi.
Ci sono anche io, ma ti sei accorto che è già passata la prima ora e sembra che siamo
come
arrivati
sempre,
poco fa?
Come sempre vola, e tra l'altro uno dice, ah ok, ma quindi devo andare veloce perché c'erano tante notizie da dare.
Sì.
Abbiamo parlato di LOL e di Joker, ma ci sono tante altre novità che sono arrivate dal CinemaCon, così come sono tante altre le novità che sono arrivate sulle varie piattaforme di streaming.
Sì, allora lo ricordiamo che è semplicissimo seguire Radio Blabla Network su tutti i social, l'app da scaricare è facilissima, premete il tasto play nel weekend, ci portate via con voi ovunque voi siate, proprio in maniera molto molto semplice, e poi il 339-84-20-154 con i vostri consigli, suggerimenti, opinioni, potete anche dire tutte le opinioni discordanti rispetto alle nostre pagelle,
sì.
o meno, perché è bello il confronto, quindi siamo prontissimi ad accettarlo.
È bello il confronto, magari uno viene qui dopo che abbiamo parlato di LOL e può dire no guardate che a me quelli che voi avete promosso non sono piaciuti, mi è piaciuta Aurora Leone.
Esatto, sì, noi ci aspettiamo anche questo perché Nerd Point è anche questo,
sì,
un bellissimo
c'è
confronto.
C'è spazio per tutti e soprattutto siete liberi di esprimere la vostra opinione, poi seguiteci anche Nerd Point, vi ricordo, su Instagram e su Threads, mentre Radio Blabla Network, lo sapete meglio di me, siamo su Instagram, Facebook e TikTok, vedete anche i video del dietro le quinte.
Sì, noi siamo super aggiornati, contenuti in continuo aggiornamento, non vi potete perdere niente.
E se c'era qualcosa che volevate ascoltare ve lo siete persa, ci sono i podcast, e quindi sì, è comodo anche quello, sia per le interviste sia per il programma Nerd Point, che ha il suo podcast speciale fatto dal sottoscritto. Se avete qualche problema che non trovate qualche puntata, ditemelo, perché la colpa
basta
è mia,
chiedere
è colpa
a Teo.
Mia, sì, è tutta colpa mia, faccio subito questa precisazione, non prendetevela con Ricky, per Ricky sono i quiz, sono i podcast, Roby era le locandine, l'immagine promozionale, che infatti vedete che da un anno non c'è più l'immagine
a
perché Roby ha avuto
suo.
Un po' di problemi e quando torneranno anche le immagini con l'anticipazione degli argomenti della diretta.
Vuoi anticipare un argomento nuovo?
Allora, io ieri ho detto, vabbè, dai, è arrivata su Prime Video un po' a sorpresa la nuova serie televisiva Fallout, dedicata a questo mondo videoludico, è uscita in anticipo a sorpresa.
Sì, quello che non
però
ci aspettavamo.
Comunque poi l'ho guardata perché l'avevo pianificato di guardarla ieri e l'ho guardata ieri perché...
Ci sei riuscito.
Perché, sì, ce l'ho fatta anche perché è stata una settimana ricca di novità, ma anche di eventi sportivi e non, abbiamo detto anche del Jalapa Show che usciva mercoledì, quindi c'era tanto da vedere.
Sì.
Seguire tutto sta diventando veramente complicato e difficile, ma ce la si fa. Era Addicted, nuova canzone per Zerb dopo Muaki qua insieme ai Chainsmokers, ma sono le 11:12, di solito il sabato a quest'ora
c'è un appuntamento
abbiamo un appuntamento fisso con Luca dell'Idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, come stai?
Bene, 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 dai, non ci lamentiamo. Voi tutto ok?
Tutto bene.
Tutto bene, tutto bene.
Lo scorso weekend sappiamo che è stato molto impegnativo per te, c'è stato un evento importante, com'è andato?
Sì, sì, abbiamo avuto un evento con Claudio Sciarrone in negozio, abbiamo realizzato una signature series sua per IGC, praticamente chi veniva poteva farsi autografare un fumetto e poi mandarlo a gradare con IGC e gli ritornava con appunto, oltre la valutazione sul fumetto, una card specifica per l'evento realizzato in negozio che riportava anche la firma dell'autore.
E quindi è stata una bella occasione per portarsi a casa un qualcosa di unico.
Esatto, esattamente.
Allora Luca, è stata la settimana del trailer di Joker. Tu sei un grande appassionato della DC Comics e del mondo di Batman. Dobbiamo per forza di cose sentire anche la tua opinione.
Ci serve il tuo parere.
Allora, e sicuramente io parlo del primo e dico è sicuramente un bel film, però non c'entra niente con Joker. E io capisco il fatto che si possa scegliere di fare un film autoriale anche legato al mondo dei fumetti, però perlomeno dovrebbe essere un po' coerente con quello che è il mondo dei fumetti. Non si pretende, come ho sempre detto, che sia identico ai fumetti, ma perlomeno coerente con i fumetti. In questo caso non lo è stato con il primo film, con il secondo è ancora peggio. Io non lo vedrò, è un film che non ho apprezzato, in quanto se vado a vedere un film sul Joker pretendo di vedere il Joker. Se vado a vedere un film autoriale su un personaggio che si maschera da clown, mi va benissimo, però non chiamatelo Joker. Ecco, su questo sono abbastanza intransigente.
Sì, tu come molti altri lettori di Batman siete molto intransigenti su questo. Effettivamente, quando anch'io avevo visto il primo, non essendo appassionato come te di Batman, ho detto ok, ma questa non è la storia di Joker, è un'altra storia.
Esatto, esatto. Poi soprattutto la cosa che alle volte mi lascia perplesso è il metro di giudizio che si utilizza nel giudicare le cose. Tendenzialmente i film che sono scollegati dal loro universo narrativo vengono sempre criticati. Faccio un esempio su tutti, Venom.
Sì.
Tantissimi hanno detto ma Venom non ha senso di esistere senza l'uomo ragno, che è vero, però lo stesso discorso vale per Joker. Joker non ha senso di esistere senza Batman. Non può prescindere da Batman Joker, e quindi non capisco il fatto che si muova la critica a Venom, che è, per l'amor del cielo, è tutt'altro tipo di film, però non si muova la stessa critica su un film come Joker, che ripeto è sicuramente un film autoriale, un bel film, e non ne critico la potenza narrativa, però non c'entra nulla con Joker.
Beh, mi sembra di capire che Luca è stato abbastanza categorico e ben deciso dall'idea del ok, andatelo a guardare voi, io non ci andrò e ho la mia opinione.
È un discorso che noi avevamo già fatto, poi c'è il rischio anche di ripetersi, no? Del fatto che se tu lo chiami Joker vanno più persone, se lo chiami Arthur ne vanno di meno.
Esatto, è quello. Questa tecnica
di vendita,
è un po' come si fa col clickbait sui siti, sì, con dei titoli che ti fanno intendere qualcosa per attaccarti l'attenzione, e poi dopo quando vai a leggere scopri che sono tutte puttanate, no? Allora, in questo caso, ripeto, il film è sicuramente un bel film autoriale, come è stato il primo, però ripeto, io non lo andrò a vedere. Sono molto più contento di andare a vedere Ghostbusters, che molto probabilmente sarà una cacciaronata tremenda, però perlomeno rimane abbastanza coerente con il suo universo narrativo. e questo fatto di ballare un po' nell'asco per cercare di portarsi dentro dei fruitori in più che non mi piace come tecnica.
Sì, tu stai facendo un discorso di questo tipo, non di qualità del film che poi rimane
elevata. No,
elevato.
Assolutamente, esatto, io il film non lo critico, anzi, ripeto, è un bel film. Parlo del primo, non fraintendiamoci. Però, ripeto, non c'entra niente con Joker. Io l'ho visto, ho detto sì, ok, bello, ma non c'entra niente con Joker.
Sì. Rimane sempre sconnesso, questo è quello che vuoi dire tu,
sì,
tra la parte originale.
Sì, è come fare un film e intitolarlo Yuri Keki e poi dopo non racconti la storia di Yuri Keki, ma racconti la storia di un altro atleta.
Sì.
Cioè, non ha senso.
Sì, sì, questo era il tuo punto di vista, ma anche di molti altri, ricordiamolo.
Che rispettiamo, assolutamente.
Che non toglie nulla, come hai detto anche tu, al fatto che poi il film è stato bello.
Sì.
Esatto. È proprio la tecnica, la scelta del titolo del film che è sbagliata a priori. Anzi, ti dirò di più, se sono anche abbastanza convinto che se non ci fosse stato questo... Boh, non lo so come definirlo, diciamo questo errore nel chiamarlo Joker, ma lo avessero chiamato in un altro modo, molto probabilmente avrebbe raccolto molte meno critiche.
Sì, perché poi c'è anche il discorso che se tu fai un cinecomics e provi a farlo d'autore, ti tiri dietro quelli che dicono: ah, ma i cinecomics non possono essere film d'autore.
No, beh, quello è perché la gente tendenzialmente non conosce il mondo del fumetto, perché
sì,
se uno volesse fare un cinecomics d'autore potrebbe prendere tranquillamente un Kingdom Come,
sì,
ma tranquillamente, e riportarlo al cinema, ovviamente facendo uno spiegone che non finisce più, almeno dedicando 5 minuti di spiegone iniziale per far capire che cosa è successo all'universo dei fumetti, dei personaggi, dei supereroi che si conoscevano e perché si sta narrando questa storia, però verrebbe fuori sicuramente una storia, è una storia che si presta ad essere una storia
autoriale, sì.
Esatto, scusa.
Sì,
mentre,
allora...
ma anche un The Killing Joke, un Arkham Asylum,
ma sai
sono quei capisaldi che possono tranquillamente essere trattati con un altro tipo di approccio rispetto al cinecomics classico.
Hai citato Arkham Asylum, che si intravede nel trailer di questo secondo Joker, però non essendoci Batman, quindi sarà per forza di cose un altro tipo di prodotto. Allora Luca, è arrivato un messaggio che tra poco ti leggiamo, sempre in riferimento a Joker, però prima ascoltiamo la prossima canzone, Baccalà. Questa canzone secondo me ultimamente sui social l'avete sentita tantissimo, perché sta diventando più che virale. Ascoltiamo Baccalà Serena Brancale, dopo continuiamo a chiacchierare con Luca. Allora, continuiamo la chiacchierata con Luca dell'idea che ti manca, perché ci eravamo lasciati dicendo: c'è un messaggio per Luca.
Per te. C'è un messaggio che ti vuole far arrabbiare un pochettino, perché dice di essere in disaccordo con te, perché secondo il nostro radioascoltatore si tratta di un Joker in real life, a tutti gli effetti.
Allora. Sì, io capisco il suo ragionamento ed è lo stesso che ho sempre fatto parlando del Batman di Nolan, dicendo che sono dei bei film e sono, nello specifico, il Batman di Nolan è come sarebbe nella realtà se uno è impaccato di soldi e con degli evidenti traumi mentali si sentisse di dover fare una cosa del genere, quello succederebbe nella realtà a quella maniera lì, punto. Però è una trasposizione nella realtà di un personaggio dei fumetti, che va bene, funziona in quell'ambito lì, però non è il personaggio dei fumetti.
Sì,
è questo quello che sto dicendo.
Sì, sì.
Io il personaggio dei fumetti funziona per la sospensione della,
incredulità.
Della realtà. Funziona perché il personaggio è calato, Batman è calato in un mondo dove ha a che fare con gente che ha il potere di volare, chi corre alla velocità della luce, amazzoni,
gente
che arriva da altri mondi, voglio dire, è tutto tranne che un mondo reale.
Sì, caratteristiche fantastiche, esatto.
Esatto, se noi togliamo quel fantastico lì, abbiamo un altro tipo di prodotto che va benissimo, ma non è quello. Io questo sto dicendo, non sto dicendo che non lo devono fare, lo possono fare tranquillamente, ci sta, funziona, va bene, ma io personalmente non lo vado a vedere perché non è quello che mi aspetto da un film che porta quel titolo.
Sì, sì, esattamente. Questo
è stato chiarissimo.
È chiaro, poi vediamo.
Poi ripeto, ognuno giustamente ha la sua sensibilità e se gli va bene fa benissimo ad andare a vederlo. Io non sto assolutamente dicendo di non andare a vederlo, sto dicendo che a me personalmente,
certo,
non soprattutto dopo aver visto il trailer, proprio la voglia mi è passata completamente.
Sì, tra l'altro poi Joker noi lo ritroveremo anche in altri film con altri attori e lì sarà sicuramente più verosimile rispetto ai fumetti, più in linea con i fumetti. Vedremo quali progetti hanno in casa Warner Bros. Per i film della DC con l'arrivo poi tra un annetto circa del film di Superman, con il quale ripartirà l'universo di James Gunn della DC Comics. Lì ci sarà l'ennesimo Joker, dovranno realizzarlo quindi in linea con i fumetti ma diverso da tutti gli altri, sarà molto complicato.
Sì, diciamo che fortunatamente di esempi da cui pescare ne hanno tanti.
Sì, tantissimi.
Però sai, ogni autore e quindi poi ogni regista dà un po' il taglio che vuole ai personaggi. Ripeto, l'importante è che rimangano coerenti con la loro storia narrativa. Sai, non importa che siano proprio uguali, uguali, uguali. Ad esempio, c'è stato, per quanto riguarda il film di cos'era, il Batman, quello di Reeves, che c'era il commissario Gordon di colore.
Sì.
Va bene,
sì,
va
sì,
bene
lo
non
stesso. Cambia niente.
Non è una cosa che stravolge il personaggio, quindi dei piccoli adattamenti, degli aggiustamenti vanno bene. L'importante è che rimangano coerenti con quello che è la storia del personaggio.
Potrebbero anche utilizzare la figlia del commissario Gordon e non ci sarebbe nessun problema.
Sì, dipende come la utilizzano, visto che comunque Barbara nella storia dei fumetti prende una sua strada ben specifica.
Sì, lì poi magari, se davvero, come hai suggerito tu, dovessero adattare The Killing Joke, verrebbe un gran film. Magari
sarebbe
difficile da capire, forse, per alcuni tratti. Si può anche poi essere in disaccordo con alcune premesse dello stesso Joker, però lì potrebbe venire fuori un gran film e magari prima o poi lo faranno, bisogna vedere.
Ma guarda, io ti dico, per quello che hanno fatto finora a livello live action, decisamente quello che riguarda l'animazione è nettamente superiore.
Sì, sì,
c'è una serie di film di animazione della DC che sono spettacolari.
Sembra che sull'animazione abbiano più libertà nelle trame, nella scrittura delle storie. E questo poi lo si vede anche col risultato finale.
Esatto, esatto. Diciamo che essendo dei prodotti un po' più di nicchia, possono permettersi di essere un filo più coerenti con le storie a fumetti.
Invece Luca, prima di salutarci, c'è un altro evento oggi da te in negozio?
Oggi c'è un evento della Giundo, una casa editrice italiana che propone manga di ragazzi italiani. Abbiamo un evento dalle 16 alle 19 e ci saranno i due autori del fumetto Agam, nostri ospiti, e chi vuol passare a trovarci, a salutarci, ci fa piacere.
Io non sapevo fino a questo momento che esistessero dei manga italiani. Quindi...
Sì, stavo pensando la stessa cosa anche io, ci stavo riflettendo su, quindi vedi, abbiamo sempre una novità, no?
Una novità questa, sì. E quindi uno può passare da te in negozio e scoprire questo nuovo mondo, perché per molti potrebbe essere una novità.
Esatto.
Allora Luca, noi ti ringraziamo, come sempre è stato un piacere chiacchierare con te.
Grazie Luca.
Anche per me, e ci sentiamo alla prossima.
Ci sentiamo sabato prossimo intorno alle 11 come sempre all'interno di Report. Grazie mille Luca.
Perfetto, a voi. Ciao ragazzi, a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Le 11:30 qui su Radio BlaBla Network, siamo sempre in diretta con NerdPoint.
Siamo ancora qui, abbiamo ancora quella mezz'oretta.
Mezz'oretta con tante notizie.
Sì.
Perché
sì,
avevamo detto che avremmo parlato anche di Fallout, questa nuova serie televisiva arrivata su Prime Video, uscita
da pochissimo, l'11 aprile.
L'11 aprile, ma era già disponibile prima, hanno anticipato di qualche ora la messa in onda perché dovevano farsi perdonare che hanno messo la pubblicità.
Sì.
Quei maledetti che sono la pubblicità come...
Devo trovare una soluzione, allora no, cosa faccio? Esco prima.
Hanno messo anche l'avviso, guarda, se vuoi paghi di più e non te la facciamo vedere. Ma poi,
anche no,
cioè già uno ha 1000 abbonamenti. Comunque, vabbè, al di là di questo discorso della pubblicità, ci hanno regalato prima la serie TV di Fallout. Tra l'altro tutti gli episodi sono già disponibili sulla piattaforma, di solito usciva un episodio a settimana, quindi come Netflix hanno deciso di fare un esperimento con Fallout. Raccontiamo velocemente di cosa stiamo parlando. È una serie videoludica attiva da fine anni 90. Sono usciti 4 capitoli più degli spin-off, però mi sembra 5 videogiochi.
Sì, dovrebbero essere all'incirca 5.
Ambientati in una terra alternativa dove c'è stata una catastrofe nucleare che ha provocato grandissimi disastri, ma non la sparizione della razza umana.
No, esatto,
quella razza umana
è rimasta,
che è riuscita a resistere e si è adattata a questo nuovo mondo. I giochi mano a mano hanno ampliato questo mondo post-apocalittico. Inizialmente si conosceva solamente la realtà del Vault, che erano questi rifugi sotterranei dove l'umanità avrebbe dovuto vivere fino a che non si sarebbe potuti tornare in superficie. In realtà, andando avanti con i videogiochi, si è scoperto che sulla superficie la società ha continuato a vivere, a svilupparsi in modo diverso. Ci sono varie entità, vari gruppi che combattono tra di loro per le risorse rimaste, per la tecnologia prebellica da utilizzare, da recuperare, e nel mentre quelli del Vault hanno iniziato ad affacciarsi sulla terraferma e a scontrarsi con questi gruppi.
Esatto.
Insomma, è una realtà molto complicata. Se avete giocato ai videogiochi, questa serie TV è ambientata dopo tutti i videogiochi, quindi dovrebbero comparire tutti i gruppi che sono comparsi anche nei videogiochi, quindi per voi è più semplice perché conoscete già questo mondo. Io ho visto il primo episodio, avevo solamente approcciato velocemente uno di questi videogiochi, ma non mi ricordavo niente, e infatti per me è stata una novità totale, no? Al di là del Vault, resto io non lo conoscevo.
Sì, neanche io, devo essere sincera, però qui segreti e azione si mescolano sicuramente prepotentemente, e l'idea del videogioco serie TV secondo me è fatta quasi a perfezione, possiamo dirlo.
Allora, continuiamo a chiacchierare insieme di Fallout per raccontarvi di cosa parla questa serie TV, dopo aver fatto la precisazione, la premessa sul mondo nel quale è ambientata questa serie.
Sì.
La serie segue le vicende di 3 diversi personaggi che partono da punti molto lontani tra di loro e poi sicuramente nel corso della stagione avranno modo di intrecciare le loro storyline.
Le loro storie, sì.
Abbiamo una ragazza che dal Vault si ritrova a dover andare sulla superficie per ricercare suo padre.
Che è Lucy.
Che secondo me sarà la protagonista per eccellenza. E poi altri 2 personaggi molto diversi tra di loro, che sono già sulla superficie. Uno è sulla superficie da parecchio tempo e non vi svelo altro se ancora non avete avuto modo di guardare almeno il primo episodio, e che sono coinvolti nelle trame di potere che tra questi grandi gruppi che comandano sulla superficie.
Esatto.
Ci saranno ovviamente dei misteri, si scopriranno secondo me che alcuni personaggi non hanno ben chiara, soprattutto Lucy non ha ben chiaro il passato della sua famiglia.
Sì, secondo me
ci sono
me...
dei segreti che verranno scoperti, rivelati nel corso di questa stagione, che magari andranno a sconvolgere quello che è stato il suo mondo fino a quel momento all'interno del Vault. Tra l'altro, secondo me la serie fa molto bene nel primo episodio a far vedere un po' com'era la Terra prima del disastro nucleare.
Sì.
E poi soprattutto racconta bene com'è il mondo all'interno del Vault, quindi sottoterra.
Sì, 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 sì.
Anche se poi il resto della stagione della serie sarà in superficie.
Sì, praticamente poi si dimentica quello che fondamentalmente era questo Vault. E poi, perché effettivamente la curiosità è capire cosa c'è oltre, no?
Quindi... Chi vive sulla Terra? Cosa è successo alle persone che sono state investite dalle radiazioni? Ci sono persone che sembra non abbiano avuto conseguenze fisiche dirette, mm-hmm. altre invece che sono mutate. E quindi ci saranno parecchi mutati. Tanti, così come ci saranno anche mutazioni per quanto riguarda la flora e la fauna sulla Terra, quindi ambienti anche molto ostili.
Totalmente ostili, direi.
Quindi lo si vede anche nel trailer. Hanno deciso di far vedere un trailer alla fine del primo episodio con esseri mostruosi mm-hmm. che assaltano i nostri protagonisti.
Sì, che tra l'altro anche lì si è puntato tantissimo sull'idea di poter ottenere il personaggio dal punto di vista del trucco più neanche reale possibile, perché non sono personaggi reali.
Sì, sì,
ma ci hanno lavorato veramente tantissimo.
Sembrano personaggi usciti da un fantasy.
Sì.
In realtà siamo in un futuro post-apocalittico e si vede che le cose a volte si sposano bene, si combinano bene, e bisogna dire che dal punto di vista degli effetti speciali, della fotografia, hanno speso parecchi soldi.
Hanno dato tantissimo, è vero, molto bello
l'effetto finale.
Sì.
Ultimo quarto di puntata di Nerdpoint prima del basket,
sì,
su Radio BlaBla Network. Allora, dobbiamo ancora tornare in quella del CinemaCon, perché ci sono state tante notizie, tanti annunci, e quindi lì dobbiamo per forza ritornare. Poi ci è arrivato un messaggio, giusto Fabiana?
Sì, ci è arrivato un messaggio perché ci ricordano, giustamente siamo addirittura d'arrivo, è che c'è l'angolo dei libri, quindi
allora,
dobbiamo consigliare qualcosa. Teoride già.
Che l'hanno inventato da casa, l'hanno inventato gli nostri ascoltatori, l'angolo dei libri.
Che bella questa cosa,
è bella,
vedi?
Dopo lo facciamo, lo diamo un consiglio, dopo lo diamo. Diamo prima le notizie del cinema, perché ha detto gli ultimi 10 minuti, diceva il messaggio.
Sì.
Siamo nell'ultimo quarto d'ora, quindi
esatto.
Abbiamo ancora qualche minuto per le notizie del CinemaCon, perché tra i grandi protagonisti c'è stata anche la Marvel, il panel della Marvel. I fortunati che erano lì presenti, quindi i giornalisti americani che erano presenti all'evento, hanno avuto la fortuna, l'eccezionale fortuna, di guardare i primi 9 minuti, anzi non i primi, ma 9 minuti di Deadpool e Wolverine. E quindi hanno raccontato che in realtà sono 9 minuti spoiler free, dove non succede niente del film, ma ci sono...
E ci sta, direi.
Ci sta, perfetto, così. Ci sono Deadpool e Wolverine che chiacchierano tra di loro e dicono tutta una serie di cose, fanno battute, sono ironici, autoironici, prendono in giro quella che era stata la Fox, prendono in giro la Disney, prendono in giro la Marvel, prendono in giro tutti e fanno morire da ridere.
Una chiacchierata tra amici al bar, diciamo.
Sì, sì, che è piaciuto tantissimo, e infatti leggevo le reazioni live durante l'evento, che erano tutti entusiasti.
Positive.
Non si vede l'ora che arrivi l'estate per andare a vedere questo film, che sarà il grande evento estivo in casa Marvel.
Sì,
e sicuramente ci saranno tantissime persone che andranno al cinema apposta per questo. Ma poi la Marvel ha raccontato anche in che direzione stanno andando. C'erano molte perplessità, molto scetticismo, visti gli ultimi film, i risultati soprattutto deludenti, e quindi hanno parlato del fatto che Captain America, il nuovo film di Captain America, Brave New World, sarà un thriller in stile Captain America The Winter Soldier, che era secondo me il film più bello di Capitan America uscito negli anni d'oro della Marvel. Ovviamente non ci sarà più Captain America che conosciamo noi, ma ci sarà Anthony Mackie nei panni di Falcon, che diventa Captain America, quindi sarà molto interessante vedere questo. E poi hanno spiegato che Thunderbolts non sarà più intitolato Thunderbolts, ma Thunderbolts con l'asterisco, e non hanno potuto dire il perché dell'asterisco. È una cosa un po' curiosa.
Oh, mamma.
Scopriremo questo asterisco.
Vabbè,
solo
anche
guardando
un po' di suspense,
chissà
che
cosa c'è dietro. Era la nuova canzone di Dua Lipa, Illusion.
Che non sbaglia un colpo.
Non sbaglia un colpo,
dire.
Lo stavo pensando, mi hai tolto le parole di bocca. Tra l'altro fa uscire una canzone ogni 2 mesi, quindi
una dietro l'altra,
ma sono una più bella dell'altra.
Complimenti,
perché ogni volta
fa sempre centro.
Fa centro al primo ascolto, che è la cosa più difficile del mondo. Allora, chiudiamo il CinemaCon, poi passiamo al consiglio librario richiesto dai nostri ascoltatori, per dirvi che tra le varie novità annunciate in questa convention hanno anche parlato del secondo capitolo del Gladiatore.
Oh.
A distanza di quasi 30 anni dall'uscita del primo,
è passato un sacco di tempo.
È passato un sacco di tempo,
quasi ce lo siamo dimenticati.
Ce lo siamo dimenticati, però esce il secondo capitolo. Secondo me non aveva senso fare un secondo capitolo, non avevano idee.
Forse
e
un
sono
po' forzato.
Forzatissimo. Il protagonista sarà il figlio del Gladiatore.
Siamo rimasti in famiglia.
Sì, sì, si rimane in famiglia. Vedremo che cosa porteranno, il rischio di fare una porcheria c'è, è elevato.
Un floppino, un flop.
Sì, sì, devono stare molto attenti. Ma passiamo ai consigli librari, visto che ci sono stati richiesti. Consiglio librario che oggi vi viene offerto dal nostro Riccardo, che non è presente in studio,
ma
in settimana, ha consigliato a noi del Nerd Team, ma poi portiamo questo consiglio anche a voi, cari ascoltatori, questa nuova saga fantasy, visto che rimaniamo in tema fantasy,
sì,
creata dalla scrittrice Rebecca Yarros. Il primo libro è Fourth Wing e fa parte della serie Empyrean. Questo libro è stato pubblicato nel 2023 e anche in Italia è disponibile da fine 2023. Vedo che molti sui social ne stanno parlando, vari creator, influencer lo hanno sponsorizzato, forse per questo che è arrivato a Riccardo e Riccardo ce l'ha portato. Sta piacendo molto. Tra l'altro vedo che su Google sono disponibili 65 pagine in anteprima, quindi può già iniziare a leggersi magari un capitolo e capire se fa per lui o meno. Vi ricordo il titolo, Fourth Wing, la quarta ala, credo che sia questa, è stata letterale la traduzione, ma dovrebbe essere questa, della serie Empyrean. Poi usciranno altri libri, ne stanno parlando in tanti benissimo, e quindi mi sento di consigliare un qualcosa che anch'io adesso inizierò a leggere.
Esatto, quindi al massimo ve la prendete con loro che ve l'hanno consigliato.
Esatto, se qualcuno sta leggendo può scriverci e darci la sua impressione. Invece, se lo inizierete con noi, lo leggiamo in contemporanea a distanza.
Bello, ci sta, ci sta. E magari analizzando poi qualcosa, qualche pezzo insieme.
Sì, facciamo poi l'ora del libro che ci scambiamo le nostre opinioni. Il gruppo di lettura.
Sì, sì, il gruppo di lettura. Bello, un nuovo gruppo.
Abbiamo chiesto il consiglio da casa, no? Avete già letto Fourth Wing? È arrivato un messaggio.
Sì, è proprio come il pezzo che abbiamo appena sentito, I Don't Wait, cioè non potevo aspettare nel dirti il commento che è arrivato. Allora, il tuo consiglio, diciamo che è stato bocciatissimo.
Il consiglio di Ricky, è la colpa di Ricky.
Allora, prenditela con Ricky, perché lui dice, io l'ho già letto e fa veramente schifo.
Non è piaciuto. Allora, non abbiamo detto, da quello che si leggeva, che è un fantasy con molto romanticismo, quindi magari uno che si aspetta altre tematiche ne ritrova meno.
Sì, forse è rimasto deluso per questo. Quindi, caro radioascoltatore, dici i tuoi motivi, almeno proviamo a capire perché non ti è piaciuto. Però ci sta, alla fine, vedi,
ognuno ha i suoi gusti.
Sì, ognuno ha i suoi gusti. Quelli che erano i suggerimenti che ti portano a pensare di poterlo comprare perché hai tante recensioni positive, ci sta. È come quando scegliamo anche gli alberghi, tutto il resto.
Esatto,
in giro,
sì, sì.
No?
Comunque, ci sono 65 pagine su Google che uno può leggersi in anteprima, e forse farsi la cosa migliore per farsi un'idea. Vi prendono, vi catturano, vi prendete il libro, altrimenti settimana prossima arriva un altro consiglio, dai, facciamo così.
Esatto, oppure possono arrivare i vostri consigli sempre al 339-8420-154, che così proviamo a confrontarci in maniera diversa.
Sì, sì, e poi magari passiamo anche dal fantasy ad altri generi, come la fantascienza e non solo, perché poi ci sono tantissimi libri belli, interessanti da leggere, non solo fantasy. Comunque, siamo in chiusura, tra poco, come detto prima, ci sarà il basket con Eurolega, prima le notizie, prima, come sempre, abbiamo una canzone che ascoltiamo per salutarci in Italia 2024, Fabri Fibra con Emma e Baby Gang. Io devo ringraziare voi, cari ascoltatori, ma soprattutto Fabiana, che oggi è stata mia ospite.
Ma io ringrazio voi, ne parlavo prima con Teo, l'idea di essere ospite di questo bel programma, parlare di serie TV, confrontarci, avere appunto un rapporto così, non solo one to one, no? Ma con loro, perché sono super interattivi, è bellissimo, quindi è sempre un piacere.
È sempre un piacere, tornerai a trovarci, intanto grazie
quando
mille.
Quando vuoi, grazie
io,
a te.
E io, Matteo, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 10, qui su Radio BlaBla Network con Nerdpoint. Ciao!
Ciao!